Allora ci spostiamo per questi ultimi numeretti che sono, aspetta un attimo, che sono 241, 243, ci spostiamo nella seconda parte del compendio che parla della liturgia, della messa, di queste cose qua che stiamo facendo in parallelo a quello sul credo. E nelle volte precedenti, sì, parlando della messa, quindi della liturgia nel suo cuore, si è parlato del soggetto, e il soggetto della liturgia è Cristo stesso, che è sacerdote, vittima e altare, no? A tutte queste. E del metodo della liturgia. Il metodo della liturgia è quello del sacramento, cioè noi veniamo come ricollegati, quasi fossimo contemporanei dell'ultima cena, nella celebrazione dell'Eucaristia. E nello sviluppo del discorso, soggetto, metodo, tempo e luogo. Ecco, adesso dobbiamo cominciare a parlare del quando celebrare, il tempo. E saranno i numeri che vediamo oggi. Poi le volte prossime vedremo il luogo, quindi il luogo sacro, la chiesa, eccetera. E sono tutte parti materialmente costitutive di quello che è il gesto liturgico. Allora, il numero 241 è il primo che comincia a rispondere alla domanda quando celebrare. E la domanda è: qual è il centro del tempo liturgico? Perché noi siamo nella storia, quindi siamo nello spazio e nel tempo. Il tempo ci dice quando, lo spazio ci dice dove, il luogo sacro. Qual è il centro del tempo liturgico? Risposta: il centro del tempo liturgico è la domenica, fondamento e nucleo di tutto l'anno liturgico, che ha il suo culmine nella Pasqua annuale, festa delle feste. Commento: dopo che si è detto del soggetto e del metodo della liturgia, questo numero insieme al prossimo riguardano il tempo nel quale la Chiesa, fino dalle origini, ha collocato i gesti, gli atti della liturgia, in riferimento a quello centrale che è la celebrazione dell'Eucaristia, la Santa Messa, in obbedienza alla richiesta di Cristo: fate questo in memoria di me. Allora, qui si dice che il centro del tempo liturgico è la domenica, perché la domenica è ovvio, in quanto il giorno nel quale è avvenuta la resurrezione di Cristo. E quindi, mentre in epoca precristiana, in epoca ebraica, era il sabato il giorno del riposo in cui Dio, secondo il racconto della Genesi, concluse la creazione e si riposò contemplando tutto ciò che era buono, che aveva creato, adesso il centro diventa la resurrezione, cioè la nuova creazione, la riparazione dopo il peccato originale e quindi la restituzione della giustizia originale che avviene con la passione, morte in croce e la risurrezione di Cristo, che diventa l'inizio della nuova vita, l'inizio della vita ricostruita, redenta nel senso proprio di ricostruita. Allora i cristiani cominciano a celebrare la domenica, che è il giorno della risurrezione. Quando si salutavano, il saluto era: Cristo è risorto, Christos Anesti, Cristo è risorto. E qui i Vangeli ci danno tutti e quattro l'annuncio della risurrezione. Matteo: passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. E poi c'è tutta la narrazione successiva, perché lo trovarono vuoto. Marco: di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro. Luca, il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino si recarono alla tomba. Pensavano di andare a portare gli unguenti per trattare il corpo come era consuetudine, e invece il corpo non c'era più, c'era solo il sudario piegato, eccetera, tutto in ordine, ma non c'era il corpo. E poi ricevettero l'annuncio dell'angelo che è risorto. Giovanni, nel giorno dopo il sabato, Maria di Magda si recò al sepolcro. Coincidono, sono tutti e quattro. Il comando di compiere ciò che aveva fatto il Signore, in memoria, per ispirazione dello Spirito Santo, è stato inteso come il comando di ripetere per ricordare, ma non per ricordare qualcosa di passato, ma per ricollegarsi con quell'atto unico che solo Cristo aveva il potere di compiere, così come aveva avuto il potere di risorgere. Quindi questa memoria voleva dire, oggi i liturgisti parlano di memoriale, non la commemorazione di un morto, ma il ricollegarsi col gesto che lui aveva compiuto, che per suo ordine, fate questo, tornava a essere contemporaneo, come un'abolizione dello spazio e del tempo e un raccordarsi attraverso una, oggi un fisico direbbe un tunnel spazio-temporale, cioè un raccordarsi con la contemporaneità di quell'atto unico di Cristo, perché non ci sono migliaia di ultime cene, ce n'è una, e ogni celebrazione, grazie all'azione di Cristo stesso, che è il soggetto che celebra, il sacerdote lo impersona per suo mandato, si riconnette con quell'unica cena. E quindi, diciamo, la ripetizione è per noi nel tempo, ma il sacramento ci riconnette con quell'unico atto. Comando di compiere ciò che aveva fatto il Signore in memoria per l'ispirazione dello Spirito Santo è stato inteso fino dai primi tempi come il comando di ripetere per ricordare, ricollegandosi con quell'atto unico che solo Cristo aveva il potere di compiere, così come aveva avuto il potere di risorgere. Ecco il collegamento con la domenica, giorno della risurrezione. Quel giorno sarebbe diventato per la Chiesa il giorno di festa per eccellenza, centro della settimana, al posto del sabato ebraico, perché in relazione al giorno della risurrezione. La Pasqua, centro dell'anno liturgico. E quindi ogni domenica è come la Pasqua in qualche modo e punta verso quella unica Pasqua. Si introduce così il numero successivo, che è il 242, che dopo aver parlato della centralità della domenica parla dell'anno liturgico nella sua estensione. Qual è la funzione dell'anno liturgico? Che si snoda attorno alla Pasqua, alla domenica, alle feste principali. Qual è la funzione dell'anno liturgico? Nell'anno liturgico la Chiesa celebra tutto il mistero di Cristo, dall'incarnazione fino al suo ritorno glorioso. In giorni stabiliti la Chiesa venera con speciale amore la Beata Maria, Madre di Dio, e fa anche memoria dei santi che per Cristo sono vissuti e con Lui hanno sofferto e con Lui sono glorificati. Cristo risorto, centro del cosmo e della storia, con la sua risurrezione e con gli avvenimenti della sua vita, i misteri della vita di Cristo cosiddetti, dove misteri vuol dire che sono tutti punti della sua azione, cioè sono tutti atti della sua azione, che si snodano nella celebrazione dei sacramenti lungo l'anno liturgico. Diviene la chiave interpretativa della storia umana. È Cristo risorto, centro del cosmo della storia, diventa la chiave interpretativa della storia umana. Se vuoi capire lo svolgersi della storia, devi prendere la centralità della figura di Cristo con tutto quello che lui ha fatto, i suoi singoli, i singoli avvenimenti della sua vita, che sono come dei gesti sacramentali, sono qualche cosa attraverso cui lui si comunica. Se fai questa operazione, Cristo diventa la chiave di lettura della storia e comprendi il significato della storia. Quante volte ci è stato insegnato a dire che l'origine della cultura è cristiana, è avere Cristo come chiave interpretativa di tutto. L'anno liturgico è il modello di questa interpretazione della storia. Per questo è così importante entrarci dentro e vederlo nell'applicazione che ha ai nostri giorni, oltre che nel passato. La sua risurrezione, celebrata nel giorno di Pasqua e in ogni domenica in relazione ad essa e in ogni giorno nel quale si celebra la Santa Messa, diviene l'unità di misura del tempo reso sacro. È interessante anche questa idea di unità di misura del tempo, no? Che cos'è che misura, che dà significato veramente a tutti gli attimi, a tutti i momenti della storia? Non la confusione, non i singoli personaggi che emergono qua e là dello spettacolo, del cinema, della politica, della scienza. No. La scansione vera del tempo sono gli eventi della vita di Cristo. Qual è la pedagogia più elementare che ci insegna questo? Qual è l'orologio cristiano per eccellenza, insieme subito dopo la messa e l'anno liturgico, pensiamo alla preghiera del rosario. Il rosario è come un orologio, l'ho detto altre volte, ma lo ripeto, perché poi è a modello dell'anno liturgico, ci sono i misteri della vita di Cristo, che coinvolgono anche Maria, ma voglio dire, il tempo come viene misurato? Ma normalmente come si misura il tempo? Il tempo si misura con un moto periodico che si ripete, si conta il numero di periodi e si ha una misura del tempo, i secondi, i minuti, le ore. Adesso gli orologi più precisi, che sono orologi atomici, si basano sulle oscillazioni delle frequenze della luce emessa dagli atomi, diciamo a livelli di precisione mostruosa, no? Per cui sono sempre identici, non sgarrano, eccetera. Nella preghiera del rosario sono i singoli grani, le singole Ave Marie, che diventano l'unità di misura del tempo. Tu dedichi un pezzo della tua giornata e quel tempo lì è occupato esplicitamente in compagnia di Cristo, di Maria, della Chiesa. E la misura del tempo è diventata la preghiera, l'annuncio dell'angelo è diventata l'Ave Maria, e che come i secondi e i minuti si sgranano uno dopo l'altro e ti danno una misura del tempo. Cominciamo a ragionare così e a vedere anche l'anno liturgico in quest'ottica. Le singole feste sono una misura del tempo dell'anno che lo rendono utile, significativo. Altrimenti dopo un po' diventa tutto vuoto, tutto banale, tutto insulso, tutto un correre dietro al nulla. Ecco, la pedagogia dell'anno liturgico per funzionare deve essere capita così, perché altrimenti è un ritualismo, va bene, si fa per abitudine, si fa finché non ci si stufa, ma non stringe. Ripeto, la risurrezione celebrata nel giorno di Pasqua in ogni domenica in relazione ad essa e in ogni giorno nel quale si celebra la Santa Messa diviene l'unità di misura del tempo reso sacro. E di conseguenza in ogni epoca cristiana detterà anche i ritmi del riposo del lavoro della vita civile. E chi ha letto i misteri, il mistero di Giovanna d'Arco, di Peghio, anche l'Annuncio a Maria di Claudel, vede come i ritmi di vita dei contadini erano modulati sul suono della campana del monastero claustrale che si trovava nella campagna vicino. Allora quelli si fermavano, sapevano che lì le monache stavano recitando l'Angelus in quel momento, allora si fermavano, lo recitavano anche loro. Io mi ricordo ancora un vecchio parroco in montagna, io ero ancora bambino, quando la canonica sentiva suonare, o poteva essere in piazza, in giro per il paese, quello che voleva, lo conoscevano tutti, suonava la campana di mezzogiorno, lui si fermava, qualunque cosa succedesse, chiunque avesse accanto, e iniziava Angelus Domini, Nunziavit Maria. Sembrava di leggere Peggy e Claudel, no? In un mondo come oggi è praticamente impossibile riprendere questo, però ritagliarsi degli spazi in cui altri non ti disturbano, magari la mattina presto o in qualche altro orario, ognuno ha il suo, rieducarsi a questa sensibilità, l'unità di misura del tempo è la risurrezione di Cristo. Va bene. La celebrazione dei misteri della vita di Cristo viene distribuita nel tempo delle feste e delle ricorrenze dell'anno, in forma di ripresentazione sacramentale e di rappresentazione attraverso la lettura dei passi delle scritture che ne parlano. È questo duplice ruolo della liturgia, di ripresentazione di quell'unico avvenimento che con cui ti raccordi, si rende nuovamente presente nel momento in cui stai celebrando l'Eucaristia e partecipi all'Eucaristia. E di rappresentazione quasi teatrale, perché se stai attento alle letture e alle spiegazioni che vengono date, se vengono fatte in maniera adeguata, ti viene rimesso davanti agli occhi, allo sguardo, un certo episodio della vita di Cristo o della vita del popolo di Israele o della vita della Chiesa nel Nuovo Testamento. Ripresentazione nel sacramento, rappresentazione nella parola, nella lettura. E c'è qualcosa di scenico, anche di drammatico, di teatrale nel senso vero del termine in tutto questo. Non a caso, nei primi secoli, ci sono stati alcuni padri, c'è stato San Gregorio Nazianzeno, mi pare, che veniva anche dal mondo teatrante dell'epoca greca e romana, no? E aveva cercato di riprodurre in forma di tragedia greca la descrizione dei momenti salienti della passione di Cristo, no? Aveva tentato di usare il genere letterario per dire la forza della rappresentazione. Concludiamo per oggi con l'ultimo numerino, che è il 243, che ci dice qualcosa sulla liturgia delle ore. Che si affianca alla liturgia in senso proprio, che è quella della messa. Che cos'è la liturgia delle ore? La liturgia delle ore, preghiera pubblica e comune della Chiesa, è la preghiera di Cristo con il suo corpo, la Chiesa. Per suo mezzo, il mistero di Cristo che celebriamo nell'Eucaristia santifica e trasfigura il tempo di ogni giorno. Essa si compone principalmente di salmi e di altri testi biblici e anche di letture dei padri e di maestri spirituali. Il commento alla liturgia, oltre alla celebrazione della Santa Messa, l'Eucaristia, e dei riti dei sacramenti, quindi ogni sacramento ha un suo rito, una sua liturgia propria, dei quali si parlerà in dettaglio parlando poi dei sacramenti uno per uno, i sacramenti in specie, come si dice, più avanti, prevede anche la liturgia delle ore, della giornata, come si faceva anche nell'Antico Testamento salendo al Tempio. Lo stesso Vangelo di Luca dice: due uomini salirono al Tempio a pregare, è Gesù che racconta la parabola del pubblicano e del fariseo. in essa, sia comunitariamente, soprattutto nelle comunità monastiche religiose, si recitano salmi e altri testi biblici, anche letture dei padri e dei maestri spirituali, per cui ci sono le varie ore, l'ufficio di lettura, le lodi, l'ora media, i vespri con pieta. Ad essa sono tenuti i ministri ordinati e sono invitati nei limiti del possibile anche i laici. Si tratta di uno strumento di educazione della memoria e dell'intelligenza di fede. E sì, perché leggendo i salmi e le letture sei richiamato durante la giornata a uno sguardo minimamente cristiano della tua vita. Ti ricordi che Dio esiste, ti ricordi che hai la fede, ti ricordi che sei cristiano, ti ricordi che in mezzo a tutto il calderone delle cose che devi fare c'è un punto di riferimento. E di un modo concreto per spendere il tempo dedicato esclusivamente alla compagnia con Cristo. Ecco, uno degli aspetti anche belli della preghiera è che tu stai in quel momento lì, per quel quarto d'ora, mezz'ora, quello che è, stai dedicando il tempo non a fare qualunque cosa, ma a stare in compagnia con Dio, in compagnia con Cristo. Ti fa compagnia, di là c'è tutta l'eternità insieme. C'è tutta la comunione dei santi, non sei solo. Nella preghiera della Chiesa è coinvolta la Chiesa di qua e quella che è già nell'eternità. A me capita abbastanza spesso di ricordarlo anche durante la messa. Guardate che non siamo solo qui in quattro gatti in questa Chiesa, ma fossimo anche mille. Ma i più sono di là e sono qui con noi, perché mentre Cristo si rende presente, questo coinvolge tutti. La comunione dei santi è la totalità di coloro che assistono con noi a quell'unico sacrificio di Cristo, a quell'unica ultima cena, a quell'unica passione a cui siamo noi a raccordarci, come accendendo un monitor per osservare quello che è accaduto in quel momento e che si rende nuovamente presente. Ma questa è l'incarnazione, questo è un modo sensato di vivere la liturgia, di guardare le cose, perché è una cosa coinvolgente, non è una cosa campata per aria o un rito ripetuto meccanicamente. Qui sta avvenendo qualcosa di grande nella storia. Se ci si rende conto di questo, pian piano si può imparare anche a gustarlo e a capire cos'è la realtà, altrimenti si vive così, si vive senza capire niente, c'è poco da fare. Ecco, la compagnia, Dio ti fa compagnia, ma in un modo disperato come quello di oggi, se non ti fa compagnia lui, chi è che ti fa compagnia? E quello che può essere un nostro modo di farci compagnia ha un respiro, perché c'è lui che riempie questa compagnia, altrimenti vabbè, sarà meglio che niente, ma non salva, non arriva da nessuna parte. Ecco, io direi che per oggi abbiamo lavorato molto e a sufficienza, quindi... Ah, poi dopo, sì, questo è un appendice che qui non ci sono. Allora, dice, qui si parla della liturgia che è in fondo la messa, la liturgia dei sacramenti, i riti dei sacramenti e poi la liturgia delle ore. E le varie veglie di preghiera che si fanno, le veglie penitenziali in cui poi alla fine ci si va tutti a confessare, quelle lì cosa sono? Quelle lì non sono propriamente liturgia, si chiamano paraliturgie, cioè sono un qualche cosa che si fa in chiesa, che prevede utilizzo di letture bibliche, dentro di queste si possono celebrare anche i sacramenti della confessione, si può dire il rosario, però non sono, sono come un contorno in più, perché non ti raccordano direttamente in modo sacramentale con l'ultima cena, o non sono esplicitamente la preghiera comune di tutta la Chiesa, come può essere la liturgia delle ore. Sono momenti di preghiera di singole comunità particolari che si riuniscono insieme e meditano, leggono o si preparano penitenzialmente. Vengono chiamate paraliturgie, cioè celebrazioni che si affiancano in qualche modo, che sono importanti, ma non potranno mai sostituire nella messa, nella liturgia delle ore, insomma. Possiamo dire che il Concilio ci ha aiutato perché, insomma, una volta la liturgia delle ore, il breviario cosiddetto, lo dicevano solo i sacerdoti e i religiosi, anche perché molta gente era analfabeta, quindi non era neanche in grado. Adesso che c'è un certo livello culturale, era anche giusto proporre a tutti i fedeli la possibilità di dire le ore liturgiche, magari uno non riesce a dirle tutte, però un'ora se la ritaglia, un'ora liturgica in un giorno o in un momento prima di andare a lavorare, in un momento di pausa, e aiuta, e aiuta. Bene, mi fermo davvero. In effetti è vero, una volta, anche negli ordini religiosi, c'erano i sacerdoti, i chierici e c'erano anche i cosiddetti conversi, cioè i fratelli cooperatori, quelli che aiutavano, che non erano sacerdoti, e molto spesso erano analfabeti e quindi non erano in grado di leggere i codici, i volumoni della liturgia delle ore e magari sì, qualcosa imparavano anche a memoria, e per loro la liturgia delle ore era sostituita dalla recita del rosario, proprio per il motivo che dicevi tu, che ripercorre i misteri della vita di Cristo. Ed è rimasto anche adesso questo, cioè i sacerdoti sono tenuti alla recita dell'ufficio. E i non sacerdoti, anche nelle comunità religiose, sono tenuti almeno alla recita del rosario, se no, non possono partecipare all'ufficio, perché in qualche modo è descrittivo dei misteri, esattamente come tu dicevi.